Una chiave di lettura.
E ancora buona mattinata da Federico Piana. Segnate il numero verde 800-208-802, poi i vostri sms al 335-1243-317. Focus di questa puntata è questa notizia: i pirati del web hanno messo sotto scacco la polizia perché un gruppo di hacker legato ad Anonymous dice di aver violato la rete del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della polizia italiana e ha pubblicato molti documenti che sono online, fino a ieri erano online, del Ministero degli Esteri, dell'Agricoltura degli Stati Uniti, l'americana Exxon Mobil e poi ancora i trasporti della comunicazione. Ci colleghiamo con l'avvocato Luca Bolognini, che è presidente dell'Istituto Nazionale della Privacy ed esperto di Internet, per capire come mai noi siamo così vulnerabili da questo punto di vista. Salve Bolognini, buona mattinata.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Ma in realtà noi non dovremmo essere così vulnerabili, anche perché il CNAIPIC, il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, come dice il nome, è una struttura all'avanguardia e quindi e anzi ci viene invidiata semmai anche dall'estero. Il Presidente degli Stati Uniti Obama sta cercando di creare un'agenzia analoga negli Stati Uniti. Allora, che cosa succede? Che in questo caso colpisce la notizia proprio perché questi hacker, Anonymous e un'altra organizzazione, si sono uniti per attaccare il cuore di chi ci dovrebbe proteggere dal cybercrime e dagli attacchi informatici. Quindi questo lascia interdetti indubbiamente. Ci sono due cose a mio parere da sottolineare. Innanzitutto, questo fatto dimostra che nessuno può stare al sicuro. Medice curate ipsum, è bene che anche lo Stato italiano e anche i punti di vertice della sicurezza informatica pubblica si diano da fare per limitare i danni. Una nota, e per evitarli in futuro, una nota però. In questo caso Anonymous e l'altro gruppo che hanno attaccato le forze di polizia hanno agito da veri hacker, ed è una cosa completamente diversa da quella che ha fatto per esempio in passato WikiLeaks, che ha ottenuto documenti e li ha diffusi con metodi di ingegneria sociale, si dice, per cui non tanto con una...
Questo è hackeraggio, no?
Questo è hackeraggio, invece. Questo è hackeraggio, quindi sono effettivamente entrati nei sistemi. Poi la seconda mossa di questo che potremmo definire un attivismo, una cosa che sta a metà strada tra l'attivismo e il terrorismo, vista la rilevanza anche dei documenti, la segretezza dei documenti che stanno andando a diffondere, il secondo passo sicuramente è simile a quello che fece WikiLeaks pubblicando documenti riservati agli Stati Uniti e delle ambasciate in passato. Però ecco, il primo passo è certamente diverso.
Assolutamente sì. Senta avvocato, ma che documenti sono? Perché io li ho scaricati, si poteva fare fino a ieri, adesso sì. Non so se si va su Twitter, si clicca Anonymous, c'è la possibilità ancora tramite un server internazionale proprio di scaricare questi documenti. Qui sono documenti che riguardano un po' tutto, no? Il Ministero degli Esteri ha detto sono documenti irrilevanti, in realtà c'è parecchia roba di spionaggio anche industriale, credo, no?
C'è moltissima roba, come dice lei, e dunque sicuramente anche molto delicata, perché se si tratta di documenti che sono stati utili alle indagini per questo Centro Nazionale Anticrimine, possiamo desumere che si tratti anche, non solo ovviamente, ma di materiale rilevante, molto delicato, che sicuramente era bene non viaggiasse libero a disposizione di tutti sulla rete. Ricordo che questo, comunque, al di là dei risvolti politici, perché apro una parentesi, se voi leggete i comunicati stampa di questi hacker,
qui ce l'ho davanti, avvocato,
anche i comunicati stampa di 20 giorni fa
sono farneticanti, però
sono farneticanti, hanno tutti un atteggiamento politico, un messaggio politico, quindi assolutamente questi non sono hacker che si divertono semplicemente a fare dei penetration test, sono delle persone che hanno un disegno politico anche a livello proprio...
Però avvocato, per quale motivo questo attacco all'Italia? Perché ci sono stati degli arresti in precedenza e quindi per vendicarsi hanno fatto questo attacco, mi pare di capire che sia stata questa la molla.
È stata la molla, questa questa è stata la molla, perché il 5 luglio, voi ricorderete, c'è stata una, la chiamiamo cyberretata contro Anonymous, e Anonymous proprio immediatamente dopo questa retata di suoi aderenti, che però ricordo tra l'altro hanno tra i 15 e i 28 anni,
giovanissimo,
sì, ha promesso che si sarebbe vendicato e diciamo che ha mantenuto le promesse. Questo che ha fatto è un insieme di reati, stiamo parlando proprio di reati già previsti nel codice penale, e chi ha fatto ciò rischia fino a 5 anni di carcere, perché si tratta di delitti particolarmente gravi, fino a 5 anni di carcere per ognuno dei delitti che si possono ravvisare in questo caso, a cominciare dall'accesso abusivo a sistemi informatici critici e di interesse pubblico. Quindi non sono degli scherzi. Fa un po' impressione pensare che ci siano anche dei ragazzi di 15 anni dietro queste azioni, perché sono azioni che possono compromettere un'esistenza. Sono veri e propri crimini.
Senta, leggo questo punto del comunicato di questi hacker, che sono, diciamo così, criminali secondo me, secondo la legislazione italiana. Questa organizzazione corrotta, cioè si riferisce al CNAIPIC, ha ottenuto e raccolto le prove della proprietà sequestrate e innumerevoli sospetti operanti nel settore dell'informatica e le usate nell'arco di molti anni per compiere operazioni illegali. Ecco, quindi è proprio politica la questione, come diceva lei, no, professore?
È politica, è decisamente politica. Leggo spezzoni di un altro comunicato in cui sostengono che agire su internet serve a ben poco, ma agire da internet serve a molto, e si rivolgono ai cittadini italiani dicendo di scendere in piazza e volantinare. Fa un po' ridere, però questo è l'output, direbbero probabilmente loro, del messaggio.
Senta, avvocato, ma come ci si può difendere? Cioè, noi non possiamo avere una struttura che sia così collabrodo, basta un quindicenne per entrare dentro e rubare tutto.
Allora, innanzitutto ci si difende investendo molto di più in termini normativi e anche di risorse in quella che è la cyber security. Io prima citavo il Presidente Obama. Il Presidente Obama non sta facendo questa battaglia per realizzare, per fortificare le infrastrutture digitali statunitensi per niente. Lo sta facendo perché ormai dalle infrastrutture critiche digitali informatiche dipendono quasi tutti i servizi fondamentali ed essenziali di un paese.
Anche l'economia, no, avvocato?
Anche l'economia. L'economia, gli ospedali. Se noi ricevessimo un attacco massiccio alle nostre infrastrutture informatiche come paese, probabilmente vedremmo spegnersi le luci, non avremmo più servizi, anche ripeto essenziali, come quelli sanitari in funzione. Voi pensate cosa potrebbe accadere con due ore, tre ore di blackout dei sistemi informatici. Allora, sono cose che non ci possiamo permettere noi, come tutti gli altri stati evoluti, e quindi bisogna tenere conto che ormai terrorismo, guerre e comunque criminalità agiscono innanzitutto attraverso gli strumenti elettronici e attraverso la rete, quindi non possiamo più permetterci di considerarli una seconda scelta negli investimenti di sicurezza, e anzi è bene che si faccia tesoro di questi episodi. Le aziende normalmente commissionano, le aziende serie, a soggetti terzi, esperti di hackeraggio, dei penetration test, quindi chiedono a questi soggetti terzi di cercare di accedere abusivamente
per degli attacchi simulati,
esattamente, per capire dove sono le vulnerabilità. Questo è stato un penetration test vero, invece, non commissionato, e solitamente dopo questi fatti si diventa più forti, dunque c'è da ben sperare, però certamente il segnale non è stato granché positivo.
Senta, ci arriva un messaggio da Paolo da Roma che dice: rete vulnerabile da una parte e ciò è male, ma se i documenti raccontassero illegalità ad alti livelli? Questa è una domanda che giro a lei, avvocato.
Questo è il grande dilemma, e cioè deve prevalere l'interesse alla notizia, il diritto di cronaca o di critica, devono prevalere questo tipo di trasparenze, o deve prevalere in alcuni casi la privacy, in altri casi, come in questo caso, il segreto pubblico? Qual è il limite? Ora, io credo che serva fare una distinzione tra la fonte e come ci si procura la notizia e il giornalista che una volta conosciuta la notizia ne parla e la pubblica. Il giornalista fa il suo mestiere. Il problema è che queste azioni sono veri e propri crimini e quindi a monte quella incursione e quel furto dei dati non possono essere accettati, anche perché destabilizzano quelli che sono equilibri che sono che non riguardano soltanto Mele Marce, ma anzi in buona parte sicuramente attività più che lecite. Io non so se in questi documenti ci siano poi le cose che Anonymous e l'altro gruppo sostengono, perché servirebbe ovviamente un'inchiesta di anni per capire.
Chiaro.
So che un giornalista probabilmente di fronte a materiale che sia
verificato lo pubblica,
verificato,
no?
È giusto che lo pubblichi, ma questo, diciamo che sono due volti, due facce della stessa medaglia. Mi rendo conto che siano opposte, cioè da un lato una censura nei confronti di tutto ciò che è incursione criminale, dall'altro
chiaro,
certamente non si può censurare invece la libertà
va bene
di informazione.
Avvocato Luca Bolognini, presidente dell'Istituto Nazionale della Privacy, grazie molto per essere stato con noi.
Grazie a lei, grazie a voi.